Ovviamente in ritardo su radiosonar.net, come da tradizione entriamo nel settimo anno ufficiale di Colpo Grosso di Stato, molto probabilmente, caro Agostino, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno caro Sgab.
Buon 2019.
Buon 2019, buon anno, auguri.
Buon anno a tutte e a tutti. Va bene.
Ci siamo, in ritardo ma ci siamo.
Purtroppo l'hangover della Befana targata Radio Sonar, ma anche Atletico San Lorenzo in quel del Cinema Palazzo, si è fatto sentire questa mattina, anche se devo dire mi hai stupito in positivo, visto che da quello che ho capito sei andato in onda puntualissimo.
Guarda, ho fatto tardi di 6 minuti, dalle 10:06
alla grande.
Però ho corso molto, in quanto io pure l'hangover di ieri sera, che mi sono finito l'ultima bottiglia che mi ero comprato al Livre di vino. Quindi ho saltato proprio la sveglia. Ho messo la sveglia alle 8, sono girato dall'altra parte, alle 9:30 ho aperto gli occhi e ho detto: oddio, non ci arriverò mai. Quindi lavati di corsa mentre prendi il caffè, arrivi, però ci abbiamo fatto.
Per te ovviamente è il secondo appuntamento qui su radiosonar.net del 2019.
Hai il aperto... terzo.
Il terzo, come il terzo?
C'era anche ieri.
Ieri
insulina.
Tre trasmissioni, praticamente tu lunedì e martedì lo passi dentro radiosonar.net.
Esatto.
Ma perché
in
sei
diretta.
Uno dei bomber di radiosonar.net.
Ti ho già detto che ho aperto la partita IVA con trasmissioni radiofoniche, quindi ora puoi cominciare a darmi, esatto, a darmi la mancetta.
Speriamo anche che tu possa un giorno aprire una partita di pallone dell'Atletico San Lorenzo.
Però per... l'ho fatto.
L'hai fatto?
L'ho anche segnato nello stadio del San Lorenzo e poi ho appeso gli scarpini al chiodo, perché più di così non potevo chiedere allo sport.
Ma non ovviamente la cuffia di Radio Sonar, che vi ricordiamo potete ascoltare questa fantastica radio attraverso il sito nuovo, fiammante, potentissimo. Lo trovate ovviamente su radiosonar.net.it per chi si volesse sbagliare con il nostro dominio, ma soprattutto con l'app scaricabile in free download in tutti i digital store. Quanto mi mancava dire questa cosa.
Digital store.
Esatto, va bene, insomma, nel mentre ovviamente il problema cronico delle cuffie ce lo continuiamo a portare appresso, ma va bene così. E salutiamo i Riccardoni, campioni di ascolti in podcast della stagione, campioni d'inverno, mettiamola così, 2018. Ovviamente stiamo parlando di Miss Yamama, il porno soft all'italiana, che con quella foto che ha scattata dalla nostra Fabiana ha spaccato veramente tutti i social network,
tutto l'internet,
e ci hanno spaccato anche un po' i maroni insieme alle notifiche su Twitter, grazie al buon Santer, insomma Alessandro, che salutiamo, il socio di colei che è stata
il socio social.
Esatto, il socio social è bellissimo. Va bene, bando alle ciance, sono le 11:42 minuti primi, prima di scaricare un po' di notizie al volo continuiamo con le selezioni abbondantemente mixate da te.
Allora, io ti faccio sentire questa cosa che non so se abbiamo già passato, ma le ripassiamo, che continua un po' su queste selezioni ippopettore della giornata. E abbiamo tante novità, brand new, cose uscite di recente, ma le andremo a suonare pian piano. Ora ci sentiamo il grande classico Refuse to Lose della Molto Peggio Crew, dall'album appunto Molto Peggio volume 1.
Per me è una guerra santa, io non voglio vincere né perdere, lasciamo perdere. Volevamo le carezze, invece andiamo. Un bel finale effetto dove non succede niente. Questa per me è una guerra santa, è l'unica circostanza insieme a mamma Sita, dall'alto che mi guarda, guarda gli occhi fisci di ogni Cristo rimasto ai blocchi, ne percepisce i rimorsi, la fatica e gli eccessivi sforzi, per quanto si sforzi, convinto che i giorni felici qua sei prossimi, vuole sovverti i pronostici, dimostra di aver valore e non soltanto di essere ostici. Pensa che è così che va, pensa che deve vivere la vita anche per chi la vita adesso non ce l'ha, stringe forte ogni ragazza che l'abbraccia, vuole rimanere con lei, non dimenticarne mai la faccia. Ma la vita a volte è un gioco strano, e c'è il rischio calcolato che ogni piano venga cancellato dalla risacca come forme sulla sabbia, spiegandosi il perché, ma è così dura resta a galla. Questo mondo che a volte è troppo amaro e ti fa suefatto dal sapore del boccone dato. Volevamo le carezze, adesso abbiamo il pugilato. Volevamo le certezze, abbiamo fisso in mente che non ce le abbiamo. Questa per me è una guerra santa, io non voglio vincere né perdere, lasciamo perdere. Volevamo le carezze, invece andiamo. Un bel finale effetto dove non succede niente. questa per me è una guerra santa. Io non voglio vincere né perdere, lasciamo perdere. Volevamo le carezze, invece abbiamo un bel finale effetto dove non succede niente. Io non voglio vincere né perdere, lasciamo perdere, lasciami perdere. Tutto questo circo qua non serve, che più cerco di disperdere. Ogni serpe che mi tenta più si avverte che c'ho troppe porte aperte. Ed ogni porta aumenta il senso di incertezza che mi sento addosso. Inciso con mascelle su ogni osso e sulla pelle con l'inchiostro. Le mie buone stelle restano al riparo tra la rete e il sagittario. Sotto un cielo nero e troppo avaro, con l'amaro in gola e il senso di disdetta. Pensa quanto è immensa ogni sconfitta, perso dentro il fumo denso di una sigaretta. Con la fretta che si mangia la lancetta, passo ore e ore ad aspettare sole e mare come l'italieta. Ognuno ha la sua fetta da svoltare, la sua retta da pagare, la sua merda in cui affogare. Dentro il mare dei se fosse, come sarebbe andata se quella giornata l'avessi passata senza scosse. È un film che hai già visto, un film come un altro, con un personaggio misto e col finale triste già previsto. Cosa c'è di nuovo da scoprire sotto il tetto? Un bel finale effetto dove non succede niente, chi l'avrebbe detto?
E questi insomma erano molto peggio Crew. Vi ridiamo il benvenuti, ben sintonizzati, ben sintonizzate su www.radiosonar.net con Colpo Grosso di Stato. Eravamo in fase social, quindi ormai ve l'abbiamo detto su tutti i canali, sia telematici che reali, di ascoltarci. E quindi benvenuti.
E benvenute, benvenute. O benvenuto,
che, poi, insomma, chi, c'è questa... chi di più chi ne ha e ne metta. Se abbiamo insomma tante notizie che il Mosgab ha selezionato nel suo viaggio in autobus fin qui.
In realtà io stamani mattina piove, ho detto governo, vabbè, governo ladro, le solite cose, è presa a male, ho detto madonna, mi devo imbarcare sotto l'acqua, devo cambiarmi nuovamente le scarpe. Invece no, con le mie nuove fiammanti Converse sono svoltata alla grande, perché mi hanno portato i suoceri, insomma. Grande. Quindi poi commentavo domenica con un buon avvocato Riccardo Bucci, che salutiamo, grande uomo trasferta anche delle abruzzesi di Lanciano e San Vito, che i mezzi funzionano. Alla fine sono io che sono partito un po' in ritardo. Salutiamo chi se ne va via adesso dall'auditorium qui del San Papiello, Studio One. E insomma, vabbè, ha preso la metro, non l'autobus. Nel mentre, ancora più comodo, abbiamo ricercato un po' le notizie degli ultimi giorni. In realtà, in queste vacanze sono successe un bel po' di robe, caro Agostino. Lo sappiamo abbastanza tutti. Chi gli piace rimanere informato sa che avvengono un sacco di cose. Cosa succede nel corso della transizione tra il 2018 e il 2019? Che nello stato del Rojava, praticamente, e in tutto il Kurdistan, e quindi la zona della Siria, quel pazzo folgorato di Trump decide di ritirare tutte le truppe americane. Facendo così crea un assist clamoroso all'infame di Erdogan, insomma, capo dello Stato della Turchia, che insomma già aveva invaso un anno fa il Rojava, e di conseguenza insomma si riaccende l'attenzione in quella zona di guerra, una zona di guerra che in realtà vedeva contrapposte le forze dell'ISIS, questa organizzazione terroristica che è stato tanto decantata da tutti i governi di tutto il mondo. Paradossalmente in questi giorni cosa avviene qui in Italia, che alcuni compagni di Torino vengono vengono dichiarati pericolosi perché hanno imparato a sparare,
okay? E sottoposti a sorveglianza speciale.
Esatto. Questa mattina accendiamo i nostri smartphone e quindi insomma loro vengono dichiarati pericolosi perché hanno combattuto l'ISIS, ok? Gli stati europei dicono che l'ISIS è il male, come insomma le cronache purtroppo hanno anche raccontato. In realtà chi si è organizzato autonomamente per contrastare l'avanzamento dello stato fascista dell'ISIS viene poi processato e condannato e giudicato in Italia. Oggi purtroppo le cronache ci raccontano di un combattente italiano che aveva abbracciato la causa della liberazione del popolo del Rojava, dello stato dei curdi, ovvero Giovanni Francesco Asperti, che purtroppo è caduto all'inizio di dicembre sul fronte curdo. Aiwa Bosco, questo è il nome di battaglia di Asperti, è morto il 7 dicembre scorso a Derik nel corso di uno sfortunato incidente mentre compiva il suo dovere. Asperti, originario di Bergamo, scrive la IPC in un comunicato diffuso su Facebook, era uno delle centinaia di rivoluzionari, grandi questi siti che si aggiornano ogni secondo, che si erano uniti alle milizie curde nella lotta contro l'ISIS nel Kurdistan siriano e nel nord della Siria. Insieme alla morte di Asperti è stata poi anche annunciata la morte di un altro combattente, Bakir Nasan. Insomma, la notizia è rimbalzata in tutti i più importanti media locali e nazionali e internazionali, e diciamo che la morte di un italiano fa riaccendere l'attenzione dei media tradizionali, che insomma non sono proprio campioni di racconto della verità nella zona della Siria. La notizia dell'uccisione in Siria di Asperti è confermata quindi da fonti della Farnesina. Il consolato italiano a Erbil, in stretto raccordo con il Ministero degli Esteri, sta seguendo il caso con la massima attenzione ed è in contatto con i familiari per prestare loro ogni possibile assistenza. Diamo la solidarietà alla famiglia di Giovanni Francesco, ma diamo anche e soprattutto la nostra solidarietà a tutti i combattenti e le combattenti che si trovano in Rojava e in Siria. Ricordiamo quest'oggi, bravissimo, vai tu che sei l'esperto di fumetti.
Guarda, c'è questa iniziativa che addirittura ha bucato, insomma, il mainstream, no? Tant'è che alcuni giornali, in questo caso Repubblica, la riprende, gli dà anche ampio spazio. Martedì 8 gennaio dalle 18 alle 19:30, iniziativa nella hall del Museo Maxi con ingresso libero, alla presenza di Zero Calcare e di Valerio Mastrandrea, pensando agli attivisti di Torino che hanno combattuto contro l'ISIS e ora sono finiti sotto sorveglianza speciale. C'è l'iniziativa Non abbandoniamo il Rojava al Maxi per un'asta per il popolo curdo, in cui saranno messe in vendita alcune delle tavole originali e dei disegni della mostra. L'iniziativa speciale, appunto, intitolata Do Not Abandon Rojava, a sostegno della popolazione curda e di tutti i civili vittime della guerra nel nord della Siria. E vabbè, poi insomma ve l'andate a vedere, c'è anche un'intervista a Zero Calcare sui volontari sorvegliati speciali a fianco dei curdi, dice di essere perché criminalizzarli è un atto politico, e racconta un po' quelle cose che dicevi ora anche tu, ovviamente, insomma, l'autore del libro Kobane Culling, che si è presente anche con le tavole originali all'interno della mostra, ha deciso di fare questa cosa, che è un po' giusta, insomma, possiamo riassumerla così,
sì,
semplificando
sì.
Ed è uscito anche un disegno a bivi, storia a bivi, Rojava e sorveglianza speciale, siccome parlano tutti della puntata di Black Mirror che ancora non ho visto, a bivi ci ha provato pure lui, ha fatto questo fumetto che trovate online.
Va bene, allora io, caro Agostino, diciamo che per chi si volesse informare di più sulla lotta della liberazione e l'autodeterminazione del popolo curdo, può andare sul sito di retekurdistanitalia.it, trovare un sacco di informazioni, oppure cercare le pagine ufficiali su Facebook. Un anno fa le pagine Facebook dell'organizzazione, insomma, sono state chiuse più di una volta, chiaramente, no? Visto anche venuta di Erdogan qui a Roma esattamente nel 2018, più o meno di questi tempi, se non ricordo male, tipo febbraio, una roba del genere. E insomma, potete informarvi in maniera più dettagliata a questa maniera. Io direi che sono le 11:52, abbiamo già chiacchierato un po', abbiamo un contributo audio.
No, è uno stacchetto musicale. Facevo uno stacchetto musicale. Vabbè, così, con tanto di introduzione.
Ciao,
che te rosichi.
Ascolto Insulina su Radio. Ciao, sono Giancane, anch'io mi ascolto Insulina su radiosonar.net. Buon Natale!
Non guardarmi più e non toccare mentre parli o t'ammazzo. No, non mi sembra che ti stia dando del tu. Se mi riabbracci un'altra volta esco pazzo. Vorrei scendessi da quel pulpito gonfio di citazioni e verbi che non sai. Ogni parola mi perfora lo stomaco dall'imbarazzo conto terzi che mi dai. Qui c'è soltanto disagio. crei soltanto disagio. La vita è solo disagio, quello che mi regali è ansia e disagio. Oh, solo disagio. Oh, ansia e disagio. Oh, solo disagio, quello che mi regali è ansia e disagio. Adesso zitto, non parlare più. Ho una paura rara del tuo contagio, delle battute che fai ridi solo tu, con quel sorriso falso, amaro e malvagio. Ma c'è qualcosa d'emozionante, nelle mani giunte a nonne semimorte. Foto di tette e frasi filosofiche, per funzionali analfabeti come te. Qui c'è soltanto disagio, mi crei soltanto disagio. La vita è solo disagio, quello che mi regali è ansia e disagio. Ma adesso puoi andare via, che il posto lo sai qual è. La tua voglia di droga, le botte, le volte, quell'ansia e disagio la notte. Quello che mi regali è ansia e disagio, qui c'è soltanto disagio, mi crei soltanto disagio.
E questo era Giancane con la canzone Ansia e Disagio, anche con tanto di saluto che abbiamo registrato un po' di tempo fa al Palazzo, dove tra l'altro, insomma, proprio per rimanere a tema Rojava eccetera, aveva suonato insieme a Zero Calcare, che gli faceva i disegni dietro, uno dei sold out del Palazzo dell'ultima stagione. Poi lo fecero i Colle, insomma, finale d'anno col botto per il cinema.
E poi, insomma, abbiamo capito che è un grande ascoltatore di Insulina, che è la trasmissione che apre la mattina di radiosonar.net.
Esatto.
Insomma, campionessa di campione di ascolti della mattina, ecco. Bisogna trasmettere dalle 7 alle 10, basta.
Esatto, che la gente si sveglia, si sente, capito, le canzoni che si vergogna a sentire durante il giorno, e può sempre dire: ma non avevo preso il caffè. Capito? Questa è la scusa che io applico alle canzoni che scelgo. Senti, continuiamo con un po' di notizie. Non so di cosa vuoi parlare.
Guarda, una notizia che ha fatto scalpore, proprio fresca fresca, che sta girando da ieri sera, insomma, la banca Carige, insomma, Genova, una banca anche di, non solo di Genova, se diciamo Genova, pensiamo a Lucio e all'Outout 357, che salutiamo.
Fa dieci anni a fine mese,
vediamo, perché corrono delle voci di un certo tipo, però chi lo sa, seguiteci sulla pagina nostra, radiosonar.net, perché
Lucio avvenire. Che non ci ascolta più perché lavora.
Anche lui. Va bene, ha smesso di fare il fricchettone e la domenica.
Ed è diventato un educatore, capito?
Va bene. Educatore, aiuto, va bene. Sicuro un esperto di dove fare la pipì. Carige, via libera del CDM al decreto su tutela del risparmio. Insomma, per 4 anni i 5 Stelle hanno gridato allo scandalo, al farabutti, a chi più ne ha più ne metta, al PD e a compagnia bella, quando facevano decreti salvabanche. E oggi loro sostengono che non hanno fatto un decreto salvabanche, bensì un salva risparmi, capito? Quindi senti come sono bravi a manipolare la comunicazione, insomma.
Esatto, è tutta una questione di parole.
Ci spiega il Premier Conte, insomma, è un po' un cartonato di se stesso a volte, anche se nell'ultimo periodo si è un po' acceso, no? Ha iniziato a capirci qualcosa e anche lui si è iniziato a mettere un po' in mostra. Interviene lui stesso per offrire le più ampie garanzie di tutela dei diritti e degli interessi dei risparmiatori. Via libera del CDM al decreto legge sulla tutela del risparmio, quindi il provvedimento arriva per affrontare il caso, per l'appunto, della banca Carige, commissariata dalla BCE la settimana scorsa. Il decreto legge interviene quindi per offrire le più ampie garanzie di tutela dei diritti e degli interessi dei risparmiatori della banca Carige e per consentire di perseguire il processo di consolidamento patrimoniale e di rilancio delle attività. Il decreto cosa favorisce? Favorisce la stabilità e l'aggregazione. Viene spiegato in un comunicato diffuso al termine del Consiglio dei Ministri, in linea di continuità con il provvedimento di amministrazione straordinaria recentemente adottato dalla BCE. Mira quindi a consentire ai commissari iniziative utili per preservare la stabilità e la coerenza del governo della società. Possibile ricapitalizzazione precauzionale in considerazione degli esiti del recente esercizio di stress cui la banca è stata sottoposta, viene inoltre prevista la possibilità per Carige di accedere attraverso una richiesta specifica a una ricapitalizzazione pubblica a scopo precauzionale, volta a preservare il rispetto di tutti gli indici di patrimonializzazione, anche in scenari ipotetici di particolare severità e altamente improbabili, cosiddetti scenari avversi dello stato stress. Questo che vuol dire? Che lo Stato eroga soldi pubblici a una banca privata dove c'erano depositati i soldi dei privati, questi si sono magnati tutti e poi verso il fallimento sono stati commissariati, e quindi i soldi degli italiani che sono prelevati con le tasse vengono poi reimmessi all'interno di una banca privata che torna ad essere legittimata ad avere quella liquidità e quella eventuale sostenibilità economica e finanziaria per fare speculazioni immobiliari e finanziarie, come ne è un caso eclatante anche qua San Papi e Banca Italia, insomma, che non è più un organo statale pubblico, bensì è diventato un organo misto privato con compartecipazioni di tantissime banche, tra cui per l'appunto è Banca Italia stessa che va in soccorso di delle tante banche che insomma stanno andando verso il fallimento.
Sì, tutto cambi per cui nulla cambi, diceva qualche saggio.
Esatto, cosa ci dice il nostro pozzo?
Dicevano il cambiamento nel senso che cambia chi ti frega. No, un po' esatto. Edulcorato, era un po' più croccante come frase. Infatti riposta l'articolo, no, che leggiamo anche ora di Repubblica. Arriva l'ombrello pubblico e la possibile nazionalizzazione. Apre la pagina, insomma, questa cosa è un po' la domanda, la notizia di Picco, che apre addirittura il sito di Repubblica con le dichiarazioni di tutte, tra cui Renzi che dice: ci avete rotto le scatole per anni con questa storia che aiutavamo le banche, voi avete fatto lo stesso. È bello, nulla cambia.
Esatto, no? Adesso oggi è Renzi nuovamente il difensore della patria e dei diritti degli italiani e italiane. Va bene, insomma, poi questo era proprio così per rimanere sull'attualità. Se facciamo un passetto indietro, arriviamo in una città che insomma torna alla ribalta delle cronache, perché uno di Ascoli, un gestore, si definisce pubblicamente: sono nazista e non voglio gay nel mio locale. Insomma, succede ad Ascoli. Il Raniero Bertoni, un uomo di 54 anni di Ascoli Piceno, 3-4 giorni fa sarebbe stato ed è stato minacciato e inseguito da un barista. Mi ha detto: sono nazista, i gay non devono entrare in questo locale. Poi ha alzato il braccio per colpirmi, per fortuna sono riuscito a scappare. L'uomo era già stato nel bar in passato e già erano avvenuti incontri con epiteti di questa portata. Io la cosa che mi viene un po' così in maniera molto banale, caro Agostino, è il fatto che oggi nel 2019 ci sia uno che possa dire tranquillamente, definirsi pubblicamente come se niente fosse, ancora è lì che esercita con la sua attività, e possa definirsi nazista. Nemmeno sono fascista, no, o dire altre cose, no, dice: sono nazista, ok? E di conseguenza poi l'uomo che si è rivolto, guarda caso, alle forze di polizia locali, queste cose gli hanno detto. Non è che hanno preso, denunciato immediatamente l'esercente del bar, invece gli hanno detto: guarda, non ci andare più in quel bar perché te la potresti rischiare. Questo è l'intervento delle forze dell'ordine, tanto amate e tanto decantate dal buon capitano, ministro non Totti bensì Matteo Salvini.
Guarda, su questo articolo di Fanpage che tu hai trovato c'è anche poi tutta una serie di altri episodi, perché non è purtroppo solo un caso isolato. C'è stata anche una cosa anche a Napoli, picchiato perché gay, la barista urlava buttate fuori il ricchione, e così via altre cose, e si inserisce, no, insomma, appunto in un clima in cui è stato sdoganato l'essere questo schifo di persone, cioè nazisti. Se ci pensi, facendo anche saltando da un posto all'altro, addirittura c'è stata un'aggressione ai giornalisti dell'Espresso in quel dell'anniversario da Calarenzia, cioè 2 giorni fa.
Ieri.
Sì, sì. E per cui appunto Salvini che delle forze dell'ordine, della tutela, di tutto si fa, porta anche portavestiti, ha sdoganato però tutta questa merda che esce, che ha ora il coraggio di dichiararsi avvertente. Prima non è che non ci fossero queste cose, no? Però erano un po' più in sordina, tant'è che appunto questa cosa di Ascoli, il pare che gli ha proprio detto anzi, mi vuoi denunciare, ti do il modo di farlo, e a quel punto ha provato a colpire il 54enne. Nel mentre però, dicevamo di Salvini, c'è chi a questa cosa ha messo un po' un freno, in quanto questo tema delle divise ha tenuto banco anche nelle scorse settimane, fino ad arrivare ai pompieri che denunciano Salvini per porto abusivo di divisa.
Eh sì, il buon Costantino Saporito, insomma, di USB, hanno fatto partire questa denuncia. Insomma, è uno dei pompieri, attivisti sindacali dell'organizzazione sindacale di base, che da sempre è in prima linea per i diritti dei pompieri. Insomma, pompieri che sono sempre più fondamentali, visto le devastazioni ambientali e i disastri che avvengono in Italia. Pompieri che non hanno diritti. Pensa, caro Agostino, che dici, vabbè, è un lavoro come un altro per certi aspetti, quindi dovrebbero avere tutti i diritti che magari ha un normale dipendente privato o pubblico. Invece no, non hanno né INPS né INAIL. Lì, cioè, la cosa ancora più assurda è che non hanno,
che non avere l'INPS non è male,
cioè,
ecco.
Però non avere il diritto alla retribuzione di un infortunio sul lavoro, un lavoro molto delicato come quello del vigile del fuoco, che sta in mezzo alle fiamme, nei terremoti, nei vulcani, negli incidenti, dappertutto, nelle situazioni più improbabili, più pericolose, e questi non ne hanno. Poi, fra l'altro, i mezzi di soccorso sono molto più vecchi degli autobus dell'ATAC di qua di Roma, e quindi, insomma, un Matteo Salvini che ti dice: guarda, attiveremo nuove riforme e nel 2019 daremo 8.000 uomini in più per le forze dell'ordine. Molto probabilmente il buon Salvini non capisce e fa difficoltà a comprendere che il vigile del fuoco non è racchiudibile nella categoria delle forze dell'ordine, bensì in un'altra a parte. Non servono uomini in più, bensì servono diritti in più, mezzi in più, e soprattutto anche politiche di recupero e salvaguardia del territorio. In più serve un ministro degli interni che la smetta di fare il buffone con le parti di divise ufficiali dei corpi a cui non appartiene. Insomma, io poi mi chiedo come il ministro dell'interno sia sempre in televisione, quando in realtà magari no, dovrebbe essere un po' più riservato.
Boh, non lo capiremo mai. Comunque è un buffone. Non so chi gli opinionisti dicono, ma comunque questo è l'anno per capire il potere di Salvini. Al 2019, col fatto delle elezioni e delle cose, secondo me sarà l'anno in cui si capisce se è un bluff e dovremo temere, o cioè se è un fuoco di paglia, o se invece sarà un problema per i prossimi anni.
Va bene, io guardo, siccome ci stiamo un po' accollando adesso nelle chiacchiere, sono le 12.07 per chi si sta connettendo adesso in questo momento, io direi che è arrivato il momento di, attraverso i tuoi anelli magici che porti fieramente sulle dita delle
sulle
tue
dita.
Mani, facci sentire cosa bombardano fuori.
Allora, io ti faccio sentire questa canzone, dicevi Genova, ti faccio sentire un pezzo che è uscito all'inizio di quest'anno e che anticipa il disco Re Senza Corona, che uscirà la prossima settimana, o forse addirittura tra due, mi pare il 18, e questa qui è una canzone di Gianni Bismarck e che di Roma, con Izzy, che è genovese, e prodotta da G. Ferrari, producer giovanissimo di Roma, classe 1994, che si chiama Pregiudicati e che, insomma, un po' riassume tutto quello che abbiamo fatto, e ce l'andiamo a sentire aspettando con, insomma, ansia il disco Re Senza Corona.
Ehi, ehi, giro con pregiudicati, fratelli veri arioni, se facciamo sopra i balconi, se chiamiamo senza cognomi, questo è un rap rivoluzione, accanto al problema una soluzione, marcio del botto c'ho uno svarione, non lo guardo in faccia un traditore, sopra i tombini SPQR, sopra il corpo storie tatuate, non ci parlo con un verme, gli faccio le guerre, ribaltiamo festa alto locale, ehi, io non pago mai alto locale,
Ehi, io non parlo mai con un infame. Più convinto che dice davvero che il potere viene dalla testa. Ancora con sinistra e destra, ancora che vuole la mia fetta. Ancora con certe cazzate, voglio una mazzetta, io vado di fretta. 500 per la testa, la mia gente ti rispetta. Giro un cappucciato, prendo un cappuccino al mattino quando mi sveglio. Guido ribaltato, soffio il palloncino, dice lo sbirro al parcheggio. Ehi, già da bambino marciavo, mangiavo pedine, non mangiavo le molliche, costi testi inutili fate ride.
Somare i capi della mia cerchia. Tornerei tardi c'è la tempesta. Sto qua con Gianni a fumare nebbi. Ciomare i crampi della vecchiezza. Solo problemi nella mia testa. Scrivo poemi dalla mia terza. Vivo tra alieni su questa terra. Pregiudicati come fumigati. Io mi suricati in piedi sui muretti. Ehi, vedo il mondo da specchietti e do gli spettri dietro. Che vuoi che t'aspetti? A grandinare su gratte d'estate. Siamo fatti male frate, fate estate. Dozzinali senza chiese e pade. Puoi parlare non ti spezzo il pane fra. Se mi guardi in faccia pensi un cane in bar. Tardo ma lo sai che sono un lupo. Dico il passo a buio, dopo passo e chiudo. Dritto se c'è una lama in vento, la lata in vento. Non è nato in me che non si dica perché sono vero. Pregiudicato perché sono nero, Ida.
Mazza, la canzone più breve della storia.
Eh sì, vabbè, ormai è così, velocità e poche parole, ma tutte che vanno al punto. E poi ci andiamo a sentire pure un'altra estratta sempre da Re Senza Corona, molto, molto bella secondo me. Un prodotto interessante, ne escono un po' di cose questo mese. E pure il nuovo disco solista di Franco 126, poi ci andiamo a sentire ieri l'altro. Insomma, avremo di che parlare nei prossimi mesi nelle varie trasmissioni. Missioni della radio. E continuiamo un po' con notizie. Io, se vuoi, c'ho un momento così.
Guarda, visto abbiamo parlato di Salvini, un po' di accalarenza, così eccetera, eccetera. Dei fatti riguardo ai fatti avvenuti ieri, l'aggiornamento è che la Procura di Roma aprirà un'inchiesta sull'aggressione ai cronisti di Federico Marconi e il fotografo Paolo Marchetti del gruppo L'Espresso. Non sanno chi sia stato, guarda un po', ancora difficile rintracciarli, quando invece si parla della parte, no, dietro le barricate, insomma, fanno subito alla svelta a far arrivare le denunce. Comunque, sempre su Accalarenze, la Procura di Roma per l'appunto aprirà l'inchiesta. Il procuratore aggiunto Francesco Caporale, in attesa di un'informativa dalle forze dell'ordine su quanto accaduto, dovrebbe procedere per i reati di violenza privata e lesioni. Tra i militanti della destra c'erano Giuliano Castellino, leader romano di Forza Nuova, attualmente in regime di sorveglianza speciale, talmente speciale che ieri era libero di picchiare giornalisti come se niente fosse in pubblica piazza. Complimenti per la sorveglianza, grandi, mitici, bravissimi, bravi tutti. Va bene, cosa che ci dicono da WhatsApp?
No, niente, queste cose ci mandano varie iniziative di cui andremo a parlare. Io ho questa notizia, una bomba, divertentissimo.
Vai.
Mammut, caccia alle zanne, dalla preistoria il nuovo business. Un chilo vale 900 euro e l'80% finisce in Siria, in Cina. In Siberia i ricercatori scavano sparando acqua nel permafrost che già soffre il global warming. Il clima più caldo fa il primo passo. Per completare quel lavoro si usano oggetti d'acqua potenti. Metro dopo metro si scavano tunnel nel permafrost e nella rete fangosa di cunicoli sotterranei. E infatti potrebbe spuntare una zanna di mammut preservata nel gelo da decine di migliaia d'anni. Per un abitante della Siria abituato a vivere di caccia, pesca o qualche prodotto coltivato, un ritrovamento così può fruttare 30 milioni di dollari. Se lo fai bene, se te lo vendi.
Insomma, la Siria che ritorna.
Non la Siria, la Siberia questo. Però la cosa figa è che, capito, il business della preistoria. Cioè io dovrei lanciarmi in queste cose d'ora in poi. Se trovo qualche pezzo di mammut, ho capito a chi rivenderlo.
Sempre per rimanere in notizie un po' leggere, una notizia che potrebbe riguardare Totocalcio sulla Luna, una trasmissione che tornerà in onda da lunedì prossimo con le previsioni astrologiche del calcio. Insomma, è stato il compleanno, appena il 7 gennaio era il compleanno di Davide Astori, capitano della Fiorentina, insomma, che ha riportato purtroppo la sua scomparsa, che ancora aleggia un po' nell'incertezza sulle cause, però diciamocelo, ha riportato un po' di romanticismo in un calcio moderno che ormai sinceramente è più le volte che ci annoia rispetto alle volte che ci fa sognare, come avveniva magari nelle notti magiche di Italia 90. Insomma, vabbè, 32 anni, auguri capitano, nessuno muore nei cuori di chi lo ama. Questo era così. Inter-Napoli, poi cosa succede? Campionato che si è fermato, e sono però nel, si sono aperti un sacco di dibattiti di natura politica. Michigè che ti dice il calcio non fa politica, anche se è un veicolo di un certo rilievo. La Supercoppa italiana che viene mandata, verrà fatta nello Yemen, se non mi sbaglio.
Sì, che c'è tutta in Arabia Saudita, no? C'è tutta questa polemica se farli, se è giusto giocare o meno.
Esatto, perché? Perché ovviamente in quei paesi ci stanno ancora delle leggi che vietano alle donne di poter avere una libera vita e andare nei posti dove meglio credono, tra cui anche gli stadi in cui sono riservati alcuni settori prevalentemente a soli uomini e poi alcuni piccoli settori, fra l'altro anche un po' più sfigati, dove le donne possono entrare solo se accompagnate da solo se accompagnano, mettiamola così. Quindi il concetto è che risulta ancora più passivo il ruolo della donna, solo se accompagnano un uomo, un padre, un amante o quello che è, insomma. E quindi conseguenza, effettivamente diciamocelo, se in Italia ci stanno altri valori, anche se questo governo attraverso il ministro Fontana è di tutt'altro parere, il commento che mi viene a fare a titolo personale, ma credo anche per tutta Radio Sonar, è che la Supercoppa italiana non dovrebbe essere giocata lì, perché all'interno di quello stato ci stanno altri valori e non viene preservata e tutelata la figura della donna oggi nel 2019.
Sì, poi lo faranno perché sono miliardi di soldi, cioè ora tutti fanno questi discorsi, non invece andrebbe detto semplicemente che vanno lì perché quello è il mercato del futuro, quindi tutte queste cose sono poi in teoria, no, giustissime, ma sono subordinate alla ricerca spasmodica del profitto, che è poi la cosa che ha rovinato il calcio, no? Tu dicevi, esatto, quella roba da story che un po' riportato quel romanticismo, è anche vero che insomma ora è diventato un mero business e annoia. Ti posso dire che annoia rispetto anche a altre cose dello sport che dovrebbero invece divertire, unire, e come invece può essere, no, lo sport popolare o cose di questo genere, che nonostante le sconfitte, le difficoltà, il mazzo che ti fai nel portarlo avanti, però alla fine è un po' più divertente di questo calcio dei padroni e dei milioni che appunto poi ti portano alla finale di Supercoppa italiana in posti terribili come...
Esatto, e poi insomma esperienze anche come quella dell'Atletico San Lorenzo. Il buon Marcello Fonte ne ha parlato a Cosenza, se non erro, durante le vacanze, a un'iniziativa al Museo dei Fumetti, se non mi sbaglio, di Cosenza. Insomma, sì. Gli hanno fatto delle domande sul quartiere in cui vive lui da tanti anni ormai, Marcellino stesso riportava l'esperienza dell'Atletico San Lorenzo come esperienza interessante, non solo in termini sportivi ma anche in termini di socialità, aggregazione. In alcuni casi il termine mi viene in mente un po' brutto, però rieducazione per certi aspetti, cioè, ovvero, no, hai la possibilità attraverso lo sport, se non fai semplicemente l'attività sportiva ma lo fai con uno spirito più critico, riesci a veicolare anche tutta una serie di diritti che magari i ragazzi di oggi che fanno pallone nelle società sportive mainstream non gli vengono veicolati.
Ma su quello è proprio una questione di soldi. Se tu pensi che un bambino per fare sport a Roma, come minimo per fare una cosa di giovanile eccetera, deve pagare l'anno 500 euro, se ti dice bene, se non di più. E questo già fa una discriminazione bella forte tra chi può permetterselo e chi non può permetterselo. In più poi appunto c'hai queste cose di competitività assoluta, lotte, faide eccetera, capisci che appunto se inizi già da piccolo così, poi è normale che arrivi a dei livelli terribili.
E poi a 28 anni come Balotelli, insomma, arrivi che sei un calciatore finito, e anche come uomo non sei proprio il top della, esatto, dell'immagine, insomma.
Comunque ho vinto l'altro giorno la tombolata San Lorenzina dell'Atletico, sempre per rimanere di sport, un mese l'iscrizione a una palestra popolare di San Lorenzo, e ora mi lancerò nel mondo dello sport anch'io, per cui quindi poi ti racconterò che vuol dire fare sport popolare rispetto a fare sport normale, perché lo vivrò proprio sulle mie, sui miei muscoli.
Box, quindi
vediamo, forse vorrei un allenamento che, capito, mi fa il fisichetto, perché la prova costume arriverà, e comunque, come insegna Claudia di Mangia Radio, insomma, le feste lasciano sempre dei segni sul fisico notevole, tocca un po' asciugarsi.
Secondo me hai le leve un po' corte, però sei bello piazzato, insomma, sei il piccolo toro, quindi
dai, glielo potrei fare. E mentre, chi ci viene a trovare? Ecco,
mamma mia, è arrivata la Befana in ritardo, raga. Eccola, allora mandiamo un po' di musica, salutiamo la Befana che arriva, e poi magari gli apparecchiamo anche a lei il microfono, e così vi presentiamo l'ospite speciale, la ospite speciale. Le scarpe ce l'ha rotte? No, è sempre stilosa come sempre, no?
La scopa l'hai parcheggiata in doppia fila, così ti multano anche oggi?
Pagare, dice, se è meglio 4 pago, euro che 68 pago,
spendo,
multa,
pretendo,
pasco.
Ci andiamo a sentire, sempre estratto dall'album Re Senza Corona, in uscita le prossime settimane, sempre una produzione G Ferrari, Gianni Bismarck con la canzone Gianni B.
Ho fatto cose di cui vado fiero, ho fatto in PC pure senza il ferro, confronto ai miei amici vali zero, troppi nemici non mi tiro indietro. Solo un pacchetto, lo tengo stretto, lo vendo al doppio, a tempo ha rotto, cambia discorso, ma guarda questo, parla del tuo, non dell'altri, io non mi fido, tanto sparite, mica sparate, sto cazzo dritto, falla finita, l'acqua è per tutti, ma non capisci, non lo ridico, non mi ripeto, quello che è mio è dell'altri, della mia banda, della mia piazza, della mia razza, fanculo al resto. Ho fatto cose di cui vado fiero, ho fatto in PC pure senza il ferro, confronto ai miei amici vali zero, troppi nemici non mi tiro indietro. Ho fatto cose di cui vado fiero, ho fatto in PC pure senza il ferro, confronto ai miei amici vali zero, troppi nemici non mi tiro indietro. Gianni Bismarck è uguale a te, do una dritta, te do la sola, te faccio scuola, te passo sopra, porti che non si scappa, porti SH, porti S strada, la stessa cosa, qua non si gioca, è una matriciana con quarto de rosso, Totti e de rossi, bello Liponi, via del Tritone, una botta de sole, visiera coatta, una giacca rubata, un pezzo de strada, schedina truccata. Gianni Bismarck porti pure stornello che parla, pezzi de carta, te di un'altra, non fumo standard, ehi. Ho fatto cose di cui vado fiero, ho fatto in PC pure senza il ferro, confronto ai miei amici vali zero, troppi nemici non mi tiro indietro. Ho fatto cose di cui vado fiero, ho fatto in PC pure senza il ferro, confronto ai miei amici vali zero, troppi nemici non mi tiro indietro.
Oh, in formissima a Befana,
cioè, sei capito, ripresa, capito? Ha dormito, Befana, no, ma che poi, ma poi, capito, cioè, arrivava sempre in condizioni lercissime, con gli occhiali da sole, tutte acetate anni 90. Allora, a te ti ha dato del cocainomane anni 90, a me mi ha dato del finito, va, cioè,
sì,
proprio,
cioè, arrivata insurta così,
ingiudicabile, facevo talmente... che effettivamente mi ha colpito, mi ha trovato proprio in un momento in cui stavo iniziando a
cedere. Ma chi l'ha invitata? Proprio. L'ha invitata te?
No, si è accollata, guarda, ha fatto tutto da sola, no? Quando fra l'altro... la festa di
la
chi
festa era? Di Mario, sono un amico di Mario.
È sempre il compleanno di qualcuno, insomma. Va bene, esatto. Continuiamo ancora sull'argomento calcio e sport e Salvini... Vedi, sono allergico alla Befana. Cosa succede? Insomma, che nella fine del campionato arrivano, succedono un po' di scontri, ci scappa purtroppo il morto per futili motivi, e in questa pausa natalizia il capitano, come lo chiamano i suoi folli seguaci, insomma, si è attivato. E cosa ti dice? Ovviamente la questione dei cori razzisti, dei bu nei confronti, no? C'è stato tanto scalpore che per quanto riguarda l'Inter, che già nel nome internazionale, certo, tutta una serie di cose. Salvini cosa ovviamente ti dice? Sono contrario a fermare le partite per i cori razzisti, okay? Come se niente fosse. A margine della riunione dell'Osservatorio Nazionale delle Manifestazioni Sportive, che si è tenuto qui a Roma, purtroppo succede tutto qui, il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha illustrato i provvedimenti presi per combattere la violenza negli stadi. Ogni settimana ci sono 12 milioni di tifosi che seguono gli eventi sportivi e 6.000 teppisti, da non confondere con i tifosi che sono il 99%. L'obiettivo è sradicare la violenza con ogni mezzo necessario. Dopo gli episodi dello scorso 26 dicembre, che hanno portato anche alla morte, come abbiamo detto, di Daniele Belardinelli, i temi della violenza intorno al mondo del pallone e in più generale del razzismo, purtroppo diffuso negli stadi e non solo, come abbiamo anche raccontato prima, sono stati al centro della riunione dell'Osservatorio Nazionale delle Manifestazioni Sportive, convocata per l'appunto proprio da lui, il ministro dell'Interno Matteo Salvini, d'intesa col sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo sport Giancarlo Giorgetti, credo soggetto abbastanza inutile visto l'andamento del clima negli stadi. Presso la Scuola Superiore di Polizia a Roma, il ministro dell'Interno ha illustrato i provvedimenti presi nel corso della riunione. Ogni settimana, per l'appunto, ti rifà il numero, il conteggio di quanti tifosi ci sono e ti dice che l'obiettivo è sradicare la violenza con ogni mezzo possibile e immaginabile. Non si può morire di calcio nel 2018, ma i numeri dicono che il calcio è uno sport sempre più sano, ha aggiunto Matteo. Il numero dei tifosi feriti si è ridotto del 60%, quello tra gli agenti del 50%, mentre si è azzerato quello tra gli steward. È sceso anche il numero degli arrestati e dei DASPO. I cosiddetti DASPati sono oggi 6.500. Stiamo parlando di un fenomeno che coinvolge 12 milioni di persone. Faremo tutto il possibile che sia per gli italiani per bene. Le trasferte, io sono per tornare ad autorizzare quelle collettive che sono maggiormente controllabili rispetto a centinaia di auto e minivan. In merito alla possibilità di sospendere le partite di fronte a ripetersi i cori di discriminazione, come è successo, il ministro dell'Interno ha voluto dare il suo parere personale. È molto scivoloso il tema della sospensione delle partite in caso di cori offensivi. Rischiamo di mettere mano a pochi il destino di tanti. Io preferisco prevenire e non lasciare potere di ricatto ad una frangia minoritaria. È poi difficile trovare criteri oggettivi per la decisione. La Supercoppa di Jeddah, che ne abbiamo parlato anche prima, no? Tra gli argomenti discussi con la stampa, il ministro dell'Interno ha anche ribadito ciò che aveva dichiarato. Non guarderò Juve-Milan di Supercoppa italiana. Trovo sia un ossimoro il fatto che si giochi in Arabia Saudita tra burka e donne in determinati settori dello stadio. Ma prendo atto che le società di calcio sono aziende alle prese con un loro fatturato. Certi presidenti mi dicono che è business, insomma, quindi
business.
Vabbè, ognuno
lo dice come vuole.
Esatto, vabbè, insomma, all'incontro di Roma, insomma, c'era il capo della polizia, Franco Gabrielli, un volto anche riconosciuto qua a Roma, insomma, in passato, i presidenti del CONI, Malagò, della FIGC, Gravina, delle Leghe Serie A, Serie B e Lega Pro, insomma. Poi è chiaro che te la butta subito su una questione di razzismo, la questione. E in più ti dice, vabbè, ma i soldi sono sordi e quindi va tutto bene. Lo voglio vedere, che sta a casa e guarda una, non lo so, una serie TV oppure fa altro. Secondo me ci sta continuando a prendere per il culo.
È così. Beh, anche perché poi lui ci va a beccare, cioè, insomma, fa tutte queste cose contro gli ultra.
Poi il milanista,
così,
insomma,
e poi
no?
Li becca, no? Ti ricordi che uscì quella foto con uno dei capi più inquisiti da curva del Milan?
Esatto, no? Per questioni di droga, anni di condanne, tutta una serie di cose. Ci rompe le palle con la legalità insieme ai 5 Stelle e poi si abbraccia, bacia, saluta e si stringe la mano con un soggettone, insomma, che non è molto raccomandabile salutare e incrociare per strada.
Non lo so, secondo me comunque è follia di questi tempi, che è impossibile, cioè tutto cambia, tutto finto, tutto breve, tutto dura pochissimo, cioè un giorno puoi dire il contrario dell'altro. Tipo ora per dirti, no? Passando un'altra notizia, Gilet Gialli, Di Maio attacca la Francia, no? Non dimenticate che Macron paragonò il governo nostro alla lebbra, replica così al ministro francese che aveva dichiarato Salvini il capo 5 Stelle risparmio a fare pulizie, bababà, insomma tutte le cose, e insomma attacca la Francia, no? E ora appoggia i gilet gialli, non è la stessa cosa, no? Di fa Grillo che manda una lettera appoggiando queste cose. Nello stesso tempo, no, hanno votato il decreto sicurezza, per cui se ora in Italia succedesse una cosa come quella che sta succedendo in Francia, molti di quelli che poi applicano, insomma, se vedete i video, questi atti di popolo, un sacco di gente che blocca il traffico, blocca le strade, tira le transenne alle guardie, fa di tutto di più, sarebbe, insomma, avere anche solo un blocco del traffico pene fino a 12 anni.
Esatto.
Quindi no, insomma, tutto cambia, tutto un giorno dici A, il giorno dopo dici B e va tutto bene.
Quasi da sposare,
gente non, Befana, non sai, beh, chiedi Babbo Natale, te sei della serie che non stanno insieme o no, dice la Befana non si sposa.
No, no, ma pure
non
Babbo
so,
Natale,
pure su insomma. Questo, comunque tutto è il contrario di tutto, un giorno la Befana è sposata con Babbo Natale, in altre culture no, la stessa cosa è il governo in questo momento, un giorno dici sì, un giorno dici no, non si capisce nulla. Assolutamente nulla.
Va bene, insomma, sul mood Salvini, sicurezza, razzisti, chi più ne ha più ne mette, insomma, purtroppo ci ritroviamo in uno stato in cui ancora non ci incazziamo tutti veramente come Cristo comanda in terra per la storia dei porti che sono chiusi, no? Popolo di marinai, insomma, e di grandi navigatori, proprio una storia millenaria, quando prendi una barca, un traghetto, qualsiasi cosa, ti arriva l'annuncio, no? Che ti dice se vedi un uomo in mare a destra, devi far partire l'allarme, fai questo, questo e quest'altro, perché la legge del mare ti dice che un uomo in mare va salvato e va portato a terra. Cosa invece sprezzante di questa cosa, insomma, Salvini in questi mesi ha detto i porti sono chiusi, dopo che insomma anche Minniti e larga parte del PD, non ce lo scordiamo mai, avevano attivato tutta una serie di accordi con la Libia, dove poi la Libia ha attivato dei campi lager in cui vengono detenuti contro la loro volontà chi cerca una nuova vita in Europa e non solo, e cosa ti succede? Che vengono cancellati pure le ONG che attraversavano i mari, no, che dicevano siete amici degli scafisti, fate mercanteggiate gli esseri umani, siete amici, siete pagati da quell'infame di Soros, eccetera 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 eccetera. E cosa succede? Insomma, che viene annientata la presenza delle organizzazioni umanitarie nel Mar Mediterraneo, dopodiché a ottobre, magicamente, quando il mare diventa più burrascoso, nasce una nuova piattaforma, che è quella di Mediterranea, dove vede anche un po' di spazi sociali italiani, di Bologna, di Roma, di Palermo, che sono all'interno di questa nuova organizzazione. Organizzazione di Mediterranea che insieme alla nave Sea-Watch 3 negli ultimi giorni è tornata alla ribalta delle cronache nazionali e internazionali, perché avevano tra i 30 e 40, quanti erano, Calagostino? 40, si parlava di 40 persone
a bordo, 32
32 persone, insomma. E a un certo punto un attivista di Mediterranea, che ricordiamolo si chiama, te lo ricordi?
Questo articolo,
esatto, Alice. Questo Alice di Bologna fa il boom sui social network, perché insomma denuncia lo stato molto critico al 13° giorno di navigazione all'interno dell'imbarcazione, dove erano presenti più di 30 vite umane che nessuno voleva accogliere. Ci arriva un messaggio dalla regia di praticamente cosa succede? Sea Watch 3 e CIA, mamma mia, virale il post di uno skipper che propone di salvare in barca a vela i migranti. La proposta al comune di Napoli da parte di un isolano di Procida. Sulla sua falsa riga, il sindaco dell'isola, Dino Ambrosina, aveva detto: apriamo i porti. Tutto è iniziato con un post su social, un'offerta di solidarietà ai migranti, diventata virale per l'appunto grazie ad Antonio Scotto di Perta, 44enne skipper di Procida, che ha proposto al comune di Napoli di andare incontro alle persone a bordo della Sea-Watch, la nave della ONG tedesca che ha tratto in salvo 32 migranti e che insieme all'imbarcazione di CIA con a bordo 17 persone è da più di 2 settimane ferma nelle acque territoriali maltesi in attesa di ricevere il permesso di attraccare in un porto. L'invito dell'uomo è stato molto chiaro: viene voglia di partire con 4 barche a vela e andarli a prendere. De Magistris ha dato disponibilità di ormeggio. Amici, servono un po' di skipper disponibili e partiamo. Le barche ci sono. Poi ecco cosa succede: che la notizia di oggi è che Bologna decide di omaggiare di una medaglia, insomma, l'attivista di cui abbiamo brevemente accennato adesso, ovvero Alice. E vai Agostino, raccontaci un attimino al volo.
No, dice cosa. Alice Vignedelli sarà premiata dal comune di Bologna con la medaglia al merito civile intitolata all'ex sindaco Giorgio Guazzaloca. Alice è la volontaria 25 anni che ha partecipato all'operazione di salvataggio del 22 dicembre dei 32 migranti accolti dalla Sea-Watch, che con i 17 salvati della Sea-Hey, sono entrambi navi dell'ONG tedesca mediterranea, attendono ancora un po' un porto europeo che li accolga. L'unica italiana sulla nave è rimasta a bordo della Sea-Watch fino a venerdì, quando dopo 2 settimane di attesa e tensione la nave è stata raggiunta da un'imbarcazione con i viveri e il cambio dell'equipaggio. C'è un pezzo di Bologna, scrive il sindaco Virgilio Mero, la Alice Vignedelli assegnerò la medaglia perché il suo impegno è profondamente civico e ci ricorda che dobbiamo restare umani. Sempre su queste notizie è uscito oggi su Dinamo Press un'intervista a un'altra attivista, a Lucia, attivista di Mediterraneo che ha partecipato alla missione di appoggio e che racconta un po' la situazione di queste navi con a bordo 49 persone salvate appunto dal naufragio e soprattutto dai lager libici in cui erano contenuti, perché noi non dimentichiamo che con Minniti e la politica estera sul tema del governo italiano era aiutiamoli cioè rimanere in Libia pagando, no? Paghiamo gli scafisti perché diventano dei carcerieri, così non li fanno più partire. Tra loro ci sono, insomma, tra queste persone a bordo ci sono diversi bambini e ci racconta, insomma, che a bordo ci sono 32 persone, 4 minori non accompagnati e 3 bambini con i loro genitori. La più piccola ha 1 anno e ci sono persone che vengono da paesi diversi. Alcuni di loro hanno provato diverse volte a raggiungere l'Europa, ma sono stati fermati dalla cosiddetta Guardia Costiera Libera e detenuti nelle ben note carceri libiche. Infatti, quello che si dice è che questo salvataggio sia successo nella SAR, Safe and Rescue Zone libica, per cui in teoria avrebbe dovuto Sea-Watch far intervenire la Guardia Costiera di quel paese, il che però non è assolutamente possibile visto le situazioni in cui avreste poi rispedito queste persone. Quindi Mediterranea e Sea-Watch hanno un rapporto molto stretto e si sono, insomma, sostenuti a vicenda e sono state soccorse le persone in un momento così delicato. Mediterranea nello specifico ha fatto un intervento solidale nei confronti sia dell'organizzazione che dei migranti a bordo. È anche un tentativo di portare avanti insieme un discorso che riguarda sicuramente la gestione dei soccorsi in mare e l'arretramento dei paesi europei rispetto alle proprie responsabilità politiche e giuridiche, ma anche quello che fa Mediterraneo è un discorso più ampio su come si sta trasformando l'Europa e su quale tipo di società vorremmo che diventasse. Trovate questa intervista insieme anche ad altri contributi su Dinamo Press, che sta seguendo un po' il tema, con un articolo anche il naufragio dei diritti umani e la rivolta dei sindaci, dal centro sociale alle acque davanti alla Bibbia, il racconto di 2 attivisti di Mediterranea di
alla
Roma.
Libia, perché mi intoppo sull'inglese, ma ti stanca gli assi l'italiano,
che ho detto Liberia?
Bibbia. Bibbia. Alla Libia, Bibbia. Va bene, insomma, Bibbino caro, amoruccio bello, caro Agostino, io direi che possiamo, vista l'ora, dare spazio alla musica nuovamente e poi andare verso il cazzeggio con la rubrica di Accadde Oggi.
Allora io ti saluto con
ti saluto. Te ne vai, te ne
me
vai.
Me ne vado, beh, quasi, dai, ci siamo quasi, comincia a sentirsi questo rinizio tosto di inizio anno. Io ti faccio sentire Ieri l'altro, canzone di Franco 126 dall'album Stanza Singola, che diciamo introduce l'album che uscirà in questa settimana e di cui a breve dovrebbe uscire addirittura anche la track list.
Ci incontravamo in quelle scale, gradini più in alto. Affogavamo i mozziconi in un mare d'asfalto. E mi sembra di rivedere i dettagli, ma il tempo aggiunge sempre falsi ricordi. Spalla a spalla ci sentivamo tutto il mondo contro un'altra alba. Altro notturno che abbiamo rincorso. Non ammettevi mai di stare nel torto, ma lo sapevi te, lo leggevo sul volto. E se passo in quella via, sai, guardo ancora in su e mi aspetto che ti affacci, un fischio e scendi giù. E certe cose no, non so spiegarle. E forse Dio era girato di spalle. Ricordi sempre strada quei giorni, a fare le ore piccole per sentirci grandi. Quando facevamo a gara di sbagli, chiedevano chi è stato e tutti finti sordi. E lo sai, mi sembra ieri l'altro. Mi suona in testa la tua risata, come fossi nella stanza accanto. E noi seduti a bere, a guardare il tempo passare. E ci sembrava non passasse mai. Cercavo soldi nella borsa di mia madre e ci trovavo solo guai. E quei sogni in fondo al sottosella, i caschi sul manubrio. Discutere per ore senza mai arrivare al punto. Un cielo scuro e noi giocare a pallone col muro. Facevi il duro ma con la faccia da sprovveduto. E ci dondolavamo su vecchie sedie di legno. E stavamo sempre sul punto di cadere. E di quei libri perdevamo sempre il segno. Questo silenzio non vuole tacere. E se passo in quella via, sai, guardo ancora in su e mi aspetto che ti affacci, un fischio e scendi giù. E certe cose no, non so spiegarle. E forse ti era girato di spalle. Ricordi sempre in strada quei giorni, a fare le ore piccole per sentirci grandi. Quando facevamo a gara di sbagli, chiedevano chi è stato e tutti finti sordi. E lo sai, mi sembra ieri l'altro. Mi suona in testa la tua risata, come fossi nella stanza accanto. E lo sai, che mi sembra ieri l'altro. Mi suona in testa la tua risata, come fossi nella stanza accanto.
Questo insomma Franco 126, ieri l'altro, Stanza Singola, in uscita il 28 mi pare, o insomma nelle prossime settimane.
Ma ne avevi fatto anche una recensione?
No, io avevo scritto di un concerto che fece con Carl Brave a luglio. E insomma scriviamo un po' di cose su questo duo che poi si separarono nel corso del... dell'anno. Stiamo cercando di portarli su Radio Sonar. Io sto mandando un sacco di mail, però non mi risponde mai nessuno. Forse sarò antipatico.
Comunque, oppure hanno letto la tua recensione che trovate schifo nella nuova sezione delle recensioni del nuovo sito di radiosonar.net e gli ha fatto schifo. Insomma, molto probabilmente può essere.
Ci buttiamo
fuori dalla radio per attentato. Così. Va bene. Insomma,
vedremo di porteremo in radio prima o poi. Ora insomma, c'è anche Befana che ora è manager e sta nel mondo dello Star System, che magari riesce ad arrivarci.
Ah, ricordiamoci insomma che ha valicato, ha abbracciato il nemico.
Senti, no? Ma una poesia di inizio anno ce l'hai pronta così, cotta e mangiata? Ce la facciamo dire in chiusura di trasmissione? Sul Natale.
Occhio agli occhiali, occhio, occhio agli
allora
occhiali.
Allora poi la mandiamo. Senti, accadde oggi, io lo apro di qua.
Accadde oggi perché iniziare. È la prima volta dell'anno del 2019, è sempre un momento emozionante, è passata più di una settimana dall'inizio dell'anno nuovo, vi ricordiamo a tutti e a tutti, se non l'aveste ancora capito, che siamo nel 2019 e non più 2018 e siamo all'ottavo giorno dell'anno. La chiesa, di cui non ce ne frega assolutamente nulla, ricorda San Severino, San Lorenzo Giustiniani, San Massimo di Pavia e Santa Gudula di Bruxelles, attenzione, che ne è la padrona della città e di tutto il Belgio. Il sole è sorto alle ore 7.37 e tramonta alle 16.57. La luna è crescente tanto quanto la durata del giorno, quindi si allungano le giornate.
Sì, mancano 351 giorni a Natale, te lo dico io.
A Natale, quanto manca alla fine delle, quanto manca che famo a Capodanno?
Esatto, manca tanto. Okay,
manca tanto, insomma, 300 rotti giorni.
Manca troppo.
Dovete sapere che fino all'8 gennaio, che è l'8 gennaio oggi, vero, caro Agostino? Sì, 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 proprio l'8. Fino all'8 gennaio del 1324 non succede ovviamente come sempre nulla. Cosa succede? Che poi a un certo punto era talmente annoiato, a 69 anni, l'esploratore e commerciante Marco Polo, che decide di schiattare malamente in quel di Venezia, città visitata anche dalla nostra Befana di recente, come testimoniano le foto sul suo profilo di Instagram, ovvero di Non è Francesca. Marco Polo fu autore del Milione, il libro dettato da Arrustichello da Pisa, in cui racconta il viaggio in Cina, paese che fu uno dei primi occidentali a raggiungere lungo la via della seta.
Dice, hanno fatto pure una serie TV non male, dicono. Io ho visto la prima puntata.
Insomma, poi arriviamo 300 anni dopo, non succede ovviamente nuovamente nulla, fino a quando in un paesino vicino Firenze, ad Arcetri, nella sua villa Il Gioiello, si trova al confine da 9 anni, muore 67enne l'astronomo e fisico Galileo Galilei, assistito da evangelista Torricelli e Vincenzo Viviani. Insomma, morti celebri in questi giorni.
Passiamo 200 anni dopo, in quanto l'inventore Hermann Hollerith nel 1889 brevetta la tabulatrice a scheda perforata, il primo passo per la nascita dell'azienda che poi diventerà l'International Business Machine, poi nota anche come IBM, quindi l'inizio IBM. Dei computer, IBM.
Questa la so dire pure io. Arriva in edicola il primo numero della Domenica del Corriere, il supplemento illustrato del Corriere della Sera, in copertina la tavola di Achille Beltrame sui soldati bloccati dalla bufera di neve in Montenegro. È il 1899. Nel 1926, dopo aver preso la Mecca allo sceriffo Hussein Abd al-Aziz Ibn Saud, viene proclamato dai leader di Mecca, Medina e Jeddah, tanto per rimanere in tema, il re del Hejaz, capito? Che nomi complicati. Madonna, è la terra che unificherà con il Nejed altri possedimenti della penisola arabica, fondando nel 1932 l'Arabia Saudita.
A Roma ospiterà una partita,
esatto,
di calcio.
A Roma nel 1930 la principessa reale belga Maria José sposa il principe reale ereditario italiano Umberto, re di Savoia, 89 anni fa. In un messaggio al capo nazista Adolf Hitler, oggi rimaniamo sempre in tema, il duce italiano Benito Mussolini sulla guerra alla Gran Bretagna scrive: vale la pena di rischiare tutto, compreso il regime, e di sacrificare il fiore delle generazioni tedesche, suggerendo velatamente di negoziare con Francia e Inghilterra il ripristino di una Polonia indipendente. Aperto a Verona nel 1944, 4 anni dopo, quindi, il processo della Repubblica Sociale Italiana contro i membri del Gran Consiglio del Fascismo, tra cui Galeazzo Ciano, che il 25 luglio scorso hanno sfiduciato Benito Mussolini dalla carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, sottoscrivendo l'ordine del giorno di Dino Grandi. Nel 1959, in seguito alla vittoria elettorale dello scorso dicembre, Charles de Gaulle, che abbiamo trovato in una delle ultime puntate di Colpo Grosso del 2018, viene proclamato 18° presidente della Repubblica Francese e nomina alla carica di primo ministro Michel Debré. La cantante statunitense Carlis Simon riceve il disco d'oro per il singolo di... Diccelo tu, Caracostino.
You Are So Vain.
Bravissimo. Grazie alla 500.000, alle 500.000 copie vendute dalla pubblicazione avvenuta lo scorso novembre. In visita ufficiale al Cairo, lo Shah dell'Iran, Mohammed Reza Pahlavi, perché sono una pippa, quell'inglese allora mi
ti lanci sull'arabo.
All'arabo, no? Concede un prestito di 700 miliardi all'Egitto. È il 1975, si fa inoltre mediatore per la questione del Sinai, annunciando che se Israele accetta la cessione del Sinai all'Egitto, l'Iran gli darà il petrolio. A Pechino, andiamo dall'altra parte del mondo, nel 1976 muore 80enne il primo ministro cinese Chun Enlai. Nel 1976, sempre in seguito a rivelazioni sui finanziamenti da parte dei servizi segreti americani, William Colby, direttore della CIA, dichiara di non aver effettuato nessun versamento all'Italia negli ultimi mesi. Guarda un po'.
Guarda, 1991, 28 anni fa, la Lega Lombarda, Alleanza Nord, cessa di essere una coalizione e diventa a tutti gli effetti un partito politico, assumendo il nome di Lega Nord. Il primo congresso si terrà inizio di febbraio a Pieve Emanuele.
Vai a sapere, insomma, no?
Inizio. Sarà al nord, direi, no?
Esatto, come se fossero comparsi solo oggi. In realtà è da lontano 1991 che stanno in mezzo alle palle. Muore in un incidente d'auto il pugile argentino Carlos Monzon. A proposito di sport e box, Caravago, più volte campione del mondo dei pesi medi, nato a San Javier nel 1942, stava facendo ritorno al carcere di Las Flores, dove ha l'obbligo di pernottamento dopo la condanna per la morte della compagna, la modella Alice Muniz. Insomma, un personaggino.
Nel 2005, 14 anni fa, restiamo sempre in tema sport, il ginnasta Yuri Keki Kekiyuri, dominatore della specialità degli anelli, vincitore di un oro olimpico e 5 volte campione mondiale, annuncia il ritiro dall'attività agonistica. Si era già ritirata nel 2000 per poi ripensarci dopo la rottura del tendine branchiale di un bicipite, che insomma se non c'è il bicipite gli anelli non li fai.
E a proposito di Abruzzi, visto che ne parlavamo in fuori onda, un nuovo tipo di fiore appartenente alla specie della genziana, e qui no, la citazione, della genziana blu, viene scoperta nella zona alpina delle Dolomiti, e quindi a trovare la genziana Brentae, giusto Caravago?
Giusto.
Chi lo sa? O Brentae.
Brente, comunque Brente, è quello
Brente,
in latino.
Brente,
si legge.
Brente, bravo. Allora fallo del sapientone, no?
No, non è
sul massiccio del Brente.
Anche come si chiamavano queste cose.
Sul massiccio del Brenta sono stati i ricercatori Alessio Bertolli e Filippo Prossa del Museo Civico di Rovereto. Molto probabilmente a una abruzzese gli è scappata una radice, passava di lì per sbaglio e poi hanno scoperto la genziana blu. Approvato in Portogallo un disegno di legge per il matrimonio tra persone dello stesso sesso. Il disegno passa al voto del Parlamento. Siamo nel 2010.
Ok, andiamo ai compleanni. Io nel mentre trovo una traccia di chiusura, visto che era anche il suo compleanno, e se li leggi un po', io poi la
1825, Henry Giffard, inventore del dirigibile a motore. Massimiliano Maria Kolbe, religioso e santo, nel 1894. Nel 1921, Leonardo Sciascia, scrittore e politico, il giorno della civetta. Felice Andreasi, nel 1928. Jacques Anquetil, ciclista, nel 1934. Attenzione, attenzione, perché arriviamo a un compleanno eccezionale e importantissimo. Nel 1935 nasce il King
Elvis Presley.
Bravissimo.
84 anni fa, gli facciamo gli auguri perché sappiamo essere su un'isola caraibica nascosto, non è vero che è morto, e quindi tanti auguri Elvis dovunque tu sia.
Uno che ha visto la vita su Marte e ne ha decantato, lasciandoci in eredità una grande traccia, se stiamo parlando del Duca Bianco, che nasce nel 1947, David Bowie.
Anche Danai nasce più o meno in quel periodo, nel 1960, cantante di Monkey Chop e Hidden Valley.
Ryan Kelly può essere cantante e produttore discografico. I Believe I Can Fly.
I Believe I Can Fly, grande colonna sonora di Space Jam.
Bravissimo. Arriviamo ai volti noti, della TV italiana, e come non dimenticarsi di Manuela Arcuri, che nasce nel 1977. Insomma.
E nel 1983, 36 anni fa, cioè c'ha 36 anni ragazzi, Kim Jong-un, politico, leader della Corea del Nord, che è un pischello.
Ma che è davvero?
Eh sì, oh. Così cioè, dice internet.
Cioè, è uno che c'ha pigiantasto rosso e ammazza tutti.
E c'ha l'età tua.
Pure un anno di meno.
Capito.
Va bene, arriviamo al proverbio del giorno, che non chiude colpo grosso, perché lasceremo la chicca finale della Befana Non è Francesca con la sua poesia, la prima del 2019. Il proverbio è:
Non c'è fumo senza arrosto.
Italianissimo e non cinese. Musica, musica, musica,
musica, musica, musica, musica, musica. Allora, sei pronta con questa poesia? Sì, devi... Aspetta, ti accendo anche, eccola.
Comunque diciamolo che domani avverrà a Milano la prima lotteria italiana nel 1444. È così, visto, era per spezzare un po' questo momento. Ciao, aspetta. Il 3.
Beh, Agostino mi banna comunque.
Stavamo boicottando la
Ciao
Befana.
A tutte e tutti.
Ciao.
È arrivata la Befana con un po' di ritardo.
Vabbè. E con le scarpe rotte.
E con le scarpe rotte, con il tacco, però lo possiamo dire oggi.
Quanti centimetri?
Ma saranno 5, Sgab, non tanti.
Vabbè, che pippa.
Che pippa, infatti. Vi saluto così io. Questo 2019 lo saluto col mio spirito Grinch per il Natale, visto che comunque ognuno ha la sua interpretazione, no, del Natale. E io ho la mia. Vado.
Vai.
Natale serpente. Guardo il vuoto nella notte. Stanno per finire le feste. Ho sentito note storte, nuda, in una sottoveste. Per le strade, le lucine, una Las Vegas importata. Soddevatta le vetrine, muschio, neve e n'imbiancata. Dentro casa non t'è entrato, sto Natale prepotente. Se qualcosa t'è mancato, hai deciso di niente. Che le lettere dei sogni, de promesse e de speranze l'hai spedite nei meandri, chiuse dentro a buie stanze. Quelle tavole infuocate da parenti e da candele sono arrivate nella pancia, meno dolci, sai, del miele. Nella carta del Pandoro, dove sta zucchero a velo, hai nascosto le marboro per difenderle dal tuo zelo. Per la cena di vigilia hai sbagliato l'indirizzo, che a Dio Padre e alla famiglia gli puoi chiedere un indennizzo. Gli anni passano veloci, cambian posti sulle sedie, certi voti sono feroci, ma l'affoghi in un bicchiere. Qui le bimbe sono cresciute, non si aspettano regali, c'hanno pelle di serpente per sconfiggere i Natali. Non è Francesca.
Qui ci volevano gli applausi campionati, la prossima volta li troveremo.
Bene. Bravissima, bentornata, Non è Francesca.
Ma bentornata, riportiamoci il sorriso, questo era lo spirito Grinch, non ci vogliamo salutare così ai primi dell'anno, ma bisognava comunque dirlo che il Natale comunque per qualcuno è un peso.
Beh sì, un pochino, dai.
Soprattutto per gli stomaci dopo un po', infatti ora inizierà la prova costume.
Ma tanto Ago ci ha appena rassicurato che al prossimo Natale manca tanto.
Sì, 351 giorni, quindi c'è tempo di fare spazio per le prossime abbuffate. E va bene, ci siamo Sgab, direi che possiamo
salutarci.
Siamo
finalmente giunti alla... giunti, come direbbe la qui presente Non è Francesca Altufello.
Ma dici perché parlo in romano?
No. Siamo giunti quindi alla fine della prima puntata del 2019 su radiosonar.net. Con Colpo Grosso ci rincontriamo venerdì alle ore 19 con la regina di Barletta. E dallo studio è tutto, a voi la linea.
E noi quindi ci salutiamo con David Bowie, la canzone Rebel Rebel, che insomma sia di buon auspicio per quest'anno e che riporti a ristampare presto il logo della radio in versione David Bowie, disegnato dal sottoscritto, che insomma è uno dei gadget più apprezzati della radio.
È il mio preferito.
Un po' arriveremo anche online, preparatevi. Noi ci sentiamo martedì prossimo, restate sintonizzati su www.radiosonar.net perché è ripartito l'anno.
Ciao Radiosonar.
Detta così, guarda, mamma mia.